I vaccini sono sempre più terreno di scontro, non solo fra chi è favorevole e chi è contrario, ma anche a livello più istituzionale, fra chi li vorrebbe gratuiti e accessibili a tutti, liberandoli dalla proprietà intellettuale delle case farmaceutiche, e chi invece vuole mantenere il sistema dei brevetti. E su questo ultimo punto sono successe e stanno succedendo diverse cose, negli ultimi giorni. Le dichiarazioni di Biden di inizio maggio, il voto del Parlamento europeo per la sospensione dei brevetti. Il G20 che a Roma firma una dichiarazione in cui affida praticamente la lotta alla pandemia ai mercati e altre cose che bollono in pentola. Oggi è lunedì 24 maggio, io sono Andrea degli Innocenti e questo è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 e per 10 minuti vi racconta tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Cominciamo. E cominciamo appunto tornando a parlare di vaccini e di brevetti, dopo un po' di tempo che non lo facciamo. Cominciamo come al solito con le notizie. A far luce sulla questione, sulle questioni, anzi sulle due questioni principali di oggi, ci aiutano due articoli di Pressenza. Partiamo dal primo fatto anche, ovvero il voto del Parlamento europeo. Mercoledì della scorsa settimana il Parlamento dell'Unione Europea ha votato un emendamento a una legge sull'AIDS. In cui afferma di voler appoggiare l'iniziativa di India e Sudafrica per la sospensione dei brevetti sui vaccini. Prima cosa c'entra l'AIDS con la questione dei vaccini Covid? C'entra nel senso che nella legge, nel testo originale, si leggeva, fatemi ritrovare il punto, ok, l'Unione Europea è invitata a istituire una strategia globale chiara e coerente per la vaccinazione contro la Covid-19, incentrata sull'accesso equo, tempestivo e a prezzi contenuti del vaccino per le persone nei paesi in via di sviluppo, in particolare quanti appartengono a gruppi vulnerabili e ad alto rischio, comprese le persone affette da HIV-AIDS. Chiuso le virgolette. L'emendamento approvato aggiunge che il Parlamento invita pertanto l'Unione Europea a sostenere l'iniziativa presentata da India e Sudafrica, in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio, con la quale si chiede una sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai vaccini, alle attrezzature e alle terapie per far fronte alla Covid-19 ed esorta le società farmaceutiche a condividere le proprie conoscenze e i propri dati attraverso il pool di accesso alle tecnologie relative alla Covid-19 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi, insomma, è un invito all'accessibilità delle cure ed è un po' un ribaltamento dei rapporti di forza, per quanto parziale e temporaneo, visti fin qui fra stati da una parte e case farmaceutiche dall'altra, con queste ultime che hanno goduto di ingenti finanziamenti pubblici, anche comprensibilmente vista la situazione, ma che poi hanno beneficiato in maniera esclusiva dei guadagni e hanno tenuto per sé i brevetti, distribuendo i vaccini solo nelle fette del mondo che erano in grado di pagarli adeguatamente o così, a mo' di beneficenza e un po' a cascata poi anche agli altri paesi. Ma il punto è: chi decide, no? In questi casi, ovviamente. Chi decide a chi vanno i vaccini? Le case farmaceutiche o gli stati che li hanno finanziati? Questo emendamento vuole appunto andare a far leva su questo tipo di rapporto, ribaltandolo, e si posiziona fra l'altro sulla scia delle dichiarazioni di Joe Biden a inizio maggio, in cui appunto il presidente degli Stati Uniti si diceva pronto a fare una deroga straordinaria ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini. Poi vediamo anche qualche motivazione di questa affermazione di Biden. Comunque, restando sull'emendamento europeo, vanno dette alcune cose. Uno è che questo voto del Parlamento non è vincolante, perché appunto la posizione ufficiale del Parlamento europeo sui brevetti dei vaccini arriverà solo nella plenaria di giugno. Questo è un emendamento a un'altra legge che non aveva come focus principale quello dei vaccini Covid. La seconda cosa è che il sì è passato in maniera molto risicata, quindi con solo 9 voti di differenza. Ok, passiamo intanto alla seconda notizia del giorno, poi come al solito facciamo qualche commento. Venerdì, invece, 21 maggio, a Roma, a Villa Pamphilj, c'è stato il Global Health Summit, il Summit Mondiale, della Salute, organizzato dalla presidenza italiana del G20 in partnership con la Commissione Europea. Il nome di questo incontro specifico era Uniti contro il Covid-19 e aveva l'obiettivo di elaborare delle strategie comuni per sconfiggere la pandemia. Solo che il documento che ne è uscito, il cosiddetto documento di Roma, è ben poco incisivo e mostra una comunità internazionale piuttosto confusa sulla situazione. Ipocrita addirittura, come la definisce un articolo a firma fra gli altri dell'economista ed esperto di beni comuni Carlo Petrella su Pressenza. Perché ipocrita? Perché sulla questione dei brevetti arrivano solo mezze parole, diciamo paesi che si dividono, posizioni differenti. Solo il Sudafrica sembra avere una posizione chiara nel richiedere una sospensione permanente. Mentre gli altri paesi oscillano e in generale su tutto questo tema si muovono molti, anche le posizioni dei vari paesi sono inquadrabili moltissimo con la lente degli interessi commerciali e geopolitici. Commerciali perché ci sono vari stati, fra cui la stessa India che aveva appoggiato la mozione del Sudafrica. Anzi, aveva avanzato assieme al Sudafrica la richiesta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di sospendere temporaneamente i vaccini, i brevetti sui vaccini. La stessa India, appunto, sembra motivata anche dal fatto di voler diventare un hub mondiale per la produzione dei vaccini lei stessa, così come l'Indonesia, e fare la concorrenza alla Cina, lì vicina. Interessi geopolitici anche nel senso che, ad esempio, la recente svolta di Biden può essere vista anche come un modo per aiutare l'India in difficoltà, appoggiare l'alleato indiano nel, anche qui, contrastare appunto, il concorrente cinese che dagli Stati Uniti è visto sempre più come il principale antagonista a livello globale. Perlomeno a livello, sia a livello economico, sia a livello anche proprio di modello politico ed economico di riferimento. In tutto questo calderone, alla fine il G20 ha optato formalmente per non decidere e quindi rimandare il dibattito alla riunione del 7-9 giugno, quindi all'interno del prossimo Consiglio Generale dell'Organizzazione Mondiale, del Commercio. E questo è un punto abbastanza importante perché complessivamente, appunto, al di là dei brevetti, la linea generale del documento è abbastanza chiara. Innanzitutto non si fa mai riferimento in tutto il documento, come nota ancora l'articolo di Pressenza, al diritto universale alla salute, ovvero quel principio secondo cui garantire universalmente la salute è un obbligo istituzionale per tutti i poteri pubblici, politici, per tutti gli stati, e non è un fatto di carità verso i più deboli. Mentre si parla più volte nel documento di accesso equo e a prezzo abbordabile agli strumenti di lotta contro la pandemia Covid-19, quindi ovviamente vaccini e vari trattamenti. Quindi è un principio di mercato, no? Non stiamo parlando di diritto alla salute, ma stiamo parlando di un principio commerciale, quindi rendere queste cose più accessibili dal punto di vista economico, ma non garantirle. E quindi non è un caso, nota ancora l'articolo, che la dichiarazione insista sul fatto che le misure necessarie, che saranno prese nei prossimi mesi per favorire, l'accesso, di tutti ai vaccini, devono essere definite e prese nel quadro dei trattati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi organismo che è indipendente dalle Nazioni Unite, e che, appunto, essendo del commercio, si basa ha il proprio focus proprio sui meccanismi appunto del mercato e quindi non nel quadro invece generale dell'ONU e nello specifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché con tutti i suoi limiti l'Organizzazione Mondiale della Sanità è comunque un'organizzazione più democratica di invece dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E in questo senso il messaggio del documento di Roma è chiaro, cioè la lotta al Covid si fa con i vaccini e i vaccini sono una questione principalmente commerciale in cui gli stati possono chiedere eventualmente, temporaneamente, ai mercati, alle case farmaceutiche di essere più buone e generose, fra virgolette, ma alla fine, in qualche modo se la vedono loro. È ovvio che queste affermazioni sono perlomeno controverse e in realtà il la cornice complessiva in cui si vanno a muovere entrambe queste notizie di cui vi ho parlato oggi, quindi la prima, il voto del Parlamento europeo, e questa seconda, la riunione del Global Health Summit, è comunque la stessa cornice in cui poi si vanno a spostare leggermente o parzialmente gli equilibri. Dicevo, questa cornice è in sé abbastanza controversa, nel senso che il contrasto al Covid e anche alle altre pandemie che probabilmente arriveranno in futuro, e soprattutto il diritto alla salute, andrebbe raggiunto prima che con i vaccini, con la prevenzione, quindi sia individualmente con degli stili di vita più sani e globalmente con la protezione di quegli ecosistemi fragili e chiave che ci proteggono dalla diffusione delle malattie. Ed è chiaro che comunque i mercati probabilmente non sono il miglior strumento per raggiungere questi obiettivi, ma neanche per gestire la questione dei vaccini. È anche vero che è tutto abbastanza naturale all'interno di questo sistema qua, perché in un mondo iper specializzato dai saperi frammentati come quello contemporaneo, è molto più difficile fare la prevenzione che invece intervenire a valle. Vi immaginate il Summit Mondiale della Salute che si mette a discutere di mobilità, industria e riscaldamento delle abitazioni, perché ad esempio sono tre fra le principali fonti di polveri sottili che rendono il nostro sistema immunitario più debole, i nostri polmoni più deboli e così via. Oppure che si mette a parlare di deforestazione e biodiversità. Ci sembrerebbe perlomeno fuori tema. In realtà sono argomenti che sono molto in tema, però ci sembrerebbe strano. E poi quali strumenti avrebbe, strumenti pratici per agire su questi aspetti? Quindi è inevitabile, è un po' inevitabile che in questo sistema chi parla di salute parli in realtà di malattie, così come che poi complessivamente tutte queste cose siano gestite dai mercati, come ogni altra cosa, come la maggior parte delle cose all'interno di questo sistema qua. È una società, la nostra, che è strutturalmente incapace di risolvere i problemi creati dalla sua stessa complessità. Ed è per questo che si sente sempre più spesso parlare, anche qui ne parliamo spesso, di cambiamento sistemico e di pensiero sistemico, anche quindi di diffondere un pensiero, visto che è già stato sviluppato, in grado di comprendere e interagire con la complessità in maniera molto diversa da quella che siamo abituati nel modo in cui siamo abituati a fare. Il che non vuol dire che questo cambiamento, la parola sistemica, non vuol dire che non possa partire anche da noi, ci mancherebbe, anzi è fondamentale che parta anche da noi, dalle singole persone, ma nel senso che soprattutto è importante cambiare come prima cosa proprio il nostro modo di pensare e di sentire anche in relazione al resto degli ecosistemi, e quindi iniziare a comprendere la complessità e come tutte le cose siano connesse è probabilmente il primo passaggio per un cambiamento in chiave sistemica, sia individuale che del sistema stesso. Detto ciò, spero di non aver fatto un discorso troppo contorto sul finire. Comunque, io vi saluto, vi do appuntamento a domani. Anzi, no, non è vero, vi devo dire una cosa importante. Questa settimana, visto che facciamo un summit invece di Italia che cambia, ci saranno solo tre puntate di Io non mi rassegno, quella di oggi, una di mercoledì e una finale di venerdì. Quindi domani non ci vediamo, ci vediamo mercoledì con un'altro puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre ai 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!